La recente sentenza della causa conosciuta con il nome Il Popolo contro Shell, con la vittoria dell'associazione ambientalista e l'obbligo per Shell di ridurre le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 del 45%, ha rimesso al centro del dibattito la giustizia climatica. Da una parte, infatti, c'è un sentiment positivo per questa sentenza con le corti che in qualche modo suppliscono ai controlli dei governi o che meglio trasformano i proclami politici in obblighi concreti. Dall'altra, invece, c'è qualche perplessità sul fatto che le politiche non fanno abbastanza e che manca un reale impegno di attuazione di quelli che poi sembrano solo essere dei proclami. È chiaro a tutti che abbiamo bisogno di politiche climatiche e la domanda alla quale proveremo a rispondere è se si possono rimandare alle corti le decisioni che dovrebbero essere politiche, quindi quanto è importante il ruolo delle corti? Anche le iniziative private, se non correttamente regolate e monitorate, possono sfociare in greenwashing e non in azioni di tutela concreta del nostro pianeta. Di questo e del bilancio della prima edizione del Master IAC, promosso dall'Università Statale di Milano in partnership con università di tutto il mondo, parliamo oggi con Sara Valaguzza, coordinatrice del Master e professore all'Università Statale di Milano, e Anna Maria Lachimia, docente del Master e professore all'Università di Nottingham. Tra l'altro, uno dei professori più apprezzati dagli studenti del Master e uno dei massimi esperti di diritti umani e procurement. Sara e Anna Maria ci racconteranno la loro esperienza e il loro punto di vista, anticipandoci anche alcune interessanti novità riguardo le prossime edizioni del Master. Il dibattito sarà molto interessante proprio per gli approcci diversi tra Common Law e Civil Law, ma ci suggeriranno comunque un metodo dove la contaminazione, uno dei valori fondamentali anche trasmessi agli studenti del Master, è importantissimo. L'approccio interdisciplinare del Master è stata una sfida, che è stata vinta. Gli studenti ammessi al Master hanno avuto la possibilità di avere un team di oltre 53 professori delle più prestigiose università al mondo. Hanno potuto partecipare a diversi bootcamp per accrescere le loro esperienze concrete e confrontarsi con aziende private e società pubbliche, in un anno durante il quale le politiche climatiche e l'impegno politico sono al centro di un dibattito continuo in un momento quasi eccezionale per i contenuti e per la visione delle policy. L'ultimo episodio del podcast IAC quindi ci lascia con alcune domande e siamo certi che le prossime edizioni del Master potranno aiutare tutti noi professionisti del Green ad aumentare ulteriormente le nostre capacità critiche e fornirci strumenti perché la sostenibilità nella sua accezione tridimensionale sia un concetto comune a tutti. Un ringraziamento particolare anche a nome di tutti i partecipanti e partner del Master a Sara Valaguzza, che ha dimostrato una resilienza accademica notevole sia nell'organizzazione che nello svolgimento del Master in un anno in cui nulla era scontato.
Podcast IAC. Interdisciplinary Approaches to Climate Change.
Approfondimenti, dati e dibattiti per capire il cambiamento climatico con un approccio interdisciplinare. Il podcast è promosso da Kickster, società che si occupa di cambiamento climatico e di sostenibilità, offrendo un approccio integrato alle problematiche green.
Ed è presentato da Pietro Valaguzza e da Ramona Caria.
Pietro è esperto di policy europea sull'energia e sul clima, di mercati e strumenti finanziari. Ramona è specializzata in attività di advisory legate al green e alla CSR.
Benvenuta Sara e benvenuta Anna a questo episodio di chiusura del podcast dedicato alla primissima edizione del Master IAC. Allora, Sara, è passato un anno e il Master IAC è giunto al termine. Il Master, il primo di questo genere con un approccio interdisciplinare al cambiamento climatico e la collaborazione di università di tutto il mondo, si è svolto in una maniera molto diversa da come era stato concepito a causa della pandemia, ma avete saputo di organizzare la didattica e soprattutto coinvolgere gli studenti in un percorso che, e questo l'abbiamo sentito direttamente da loro, li ha resi dei professionisti e delle persone migliori. Qual è il bilancio di questa primissima edizione?
Il bilancio è, dal mio punto di vista, estremamente positivo e i confronti che abbiamo avuto con i docenti e con gli studenti del Master confermano che l'impressione non è solo mia, ma anzi è veramente un progetto che è stato condiviso, in cui abbiamo tutti collaborato con entusiasmo e ne siamo usciti estremamente soddisfatti. Non vediamo l'ora di ripartire con il prossimo ciclo. Adesso stiamo già lavorando ad un nuovo programma che adatteremo di anno in anno per tener conto dei temi più interessanti del dibattito sull'ambiente, che è evidentemente un dibattito molto molto vivo e in continuo cambiamento. Per esempio, introdurremo il prossimo anno un modulo molto ricco sulle acque, insisteremo sull'economia circolare e anche su richiesta degli studenti, abbiamo deciso di aumentare i laboratori che consentiranno a chi seguirà il master di interagire in modo continuativo con il mondo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, insomma con il mondo dei professionisti dell'ambiente. La centralità dell'Università di Milano in questo progetto internazionale ha dimostrato le potenzialità che abbiamo, che un ateneo come il nostro ha, che è speciale proprio per il suo essere generalista, perché riesce ad essere promotore e elemento centrale trainante di progetti come questo, che hanno nella interdisciplinarietà sicuramente un valore importantissimo. Siamo riusciti, come dicevi tu, diciamo cambiando l'idea di partenza, a creare una didattica innovativa e una didattica prevalentemente digitale, senza proclami, lavorando alacremente. Abbiamo fatto crescere un progetto in un momento che non era certamente facile, e il collega Mark Hughes della University of Pennsylvania, che si è dimostrato un partner eccellente in termini di ingaggio di contenuti, quando ha partecipato da remoto alla prima lezione di apertura dello scorso settembre, ci ha attribuito il titolo di professionisti della resilienza accademica. Quindi direi che anche da questo punto di vista ci siamo portati a casa un gagliardetto interessante per il periodo. 55 docenti da tutto il mondo sono stati fedeli all'idea che abbiamo promosso e che abbiamo condiviso, hanno partecipato a questa edizione svolta in modalità diverse da quelle previste, adattando in tempi record la didattica. Sentirete l'esperienza di Anna Maria da Nottingham, che è stata una delle docenti che sono state preferiti dalla classe. Gli studenti sono stati eccezionali, alcuni di loro sono già coinvolti nelle ricerche del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, altri sono stati assunti o stanno lavorando con le imprese partner del Master, altri hanno accresciuto il loro patrimonio esperienziale e hanno continuato a fare il lavoro per il quale volevano qualificarsi maggiormente. La dinamica positiva del Master ha anche fatto nascere subito, immediatamente, in modo assolutamente naturale, un nuovo progetto, un volume di scritti in tema di cambiamento climatico e di sostenibilità internazionale. È nato proprio dalla rete che si è costruita, dalla rete dei rapporti che si è costruita attorno al Master, tra esperti appassionati di questo settore che vive un momento eccezionalmente interessante per contenuti, prospettive, per le politiche che si stanno adottando. Il volume sarà edito da Springer e uscirà nei prossimi mesi. Abbiamo deciso di far contribuire al volume anche alcuni studenti che si sono dimostrati particolarmente meritevoli. Leggerete i loro contributi e questa dinamica in cui accademici di professione, professionisti e studenti contribuiscono a produrre un volume interdisciplinare sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità è anche questa. Questo è un qualcosa di estremamente nuovo. Cercheremo di illustrare la complessità che è emersa nell'affrontare le tematiche del Master, quindi diciamo che è stato molto interessante lasciare che le cose accadessero. È proprio vero che in questo caso da cosa è nata cosa, quindi positivo, 100% positivo.
Anna Maria, come ha già anticipato Sara, tu sei stata una delle docenti più apprezzate del Master e hai saputo coinvolgere gli studenti su argomenti davvero molto delicati. Qual è invece il tuo bilancio rispetto a questa esperienza?
Allora, grazie Ramona e grazie Sara innanzitutto per avermi coinvolta in questa esperienza, perché dobbiamo innanzitutto, e penso di dirlo a nome di tutti i professori che hanno insegnato al Master e a nome di tutti gli studenti, innanzitutto dobbiamo ringraziare Sara, la professoressa Valaguzza, per aver organizzato questo Master e per averci passato l'estate ad organizzarlo, perché a volte si dà per scontato, no, il contributo degli individui, ma non si dovrebbe. Insomma, io mi ricordo Sara mi ha coinvolta fin dall'inizio, mi ricordo mi mandava queste email d'estate con questa idea di fare questo Master interdisciplinare. So che ci ha passato tutta l'estate a lavorare per la costruzione di questo Master, quindi mi sembra giusto finalmente nell'ultima podcast ringraziarla a nome di tutti. Poi spero ovviamente che il suo ateneo le abbia fatto i dovuti ringraziamenti. Sono innanzitutto contentissima di sapere di essere stata una degli insegnanti più apprezzati del Master, perché insomma non me lo aspettavo e devo essere sincera, magari all'inizio ho affrontato questa avventura così un po' al buio, perché non sapevo che studenti aspettarmi. Insegno spesso in Italia, però non faccio in genere un intero corso, un intero modulo. Di solito faccio uno o due seminari, mai un intero modulo, quindi anche per me è stata un'esperienza nuova fare un intero modulo in Italia, e devo dire mi è veramente piaciuto. E mi è piaciuto perché gli studenti sono stati studenti particolari, sono studenti lavoratori, studenti che sono particolarmente interessati alla materia, e io penso che a volte noi non ci rendiamo conto di quanto valga lo studente lavoratore, di quanto apprezzi di più l'università. Noi a Nottingham abbiamo il master che è un master a distanza dedicato soprattutto a gente che lavora all'executive LLM, ed è un master part time, e anche lì io vedo la ricettività degli studenti, che è completamente diversa ovviamente dai studenti che provengono dalle scuole. E secondo me non si fa abbastanza per questa classe di persone che cerca una professionalizzazione maggiore, che magari dopo anni ha trovato una strada diversa, un interesse diverso e lo vuole approfondire. Quindi secondo me anche questo è un aspetto che va enfatizzato di questo master, perché ha offerto un'opportunità a una classe di studenti diversa. E a me è piaciuto veramente tanto, e poi mi è piaciuto ovviamente essere più coinvolta con gli studenti italiani, perché se si fa un corso intero rispetto a un seminario si ha l'opportunità di conoscerli meglio gli studenti, quindi questo mi è piaciuto molto, e veramente devo dire che l'estro italiano è emerso poi alla fine del corso. Io ho dato dei piccoli assignment agli studenti da fare e mi hanno veramente sorpresa, cioè alla fine quando gli ho chiesto di fare dei video e li hanno presentati in classe, io quando hanno presentato il primo video pensavo che lo avessero trovato su internet il video, invece no, l'avevano fatto loro, e quindi veramente c'è stata questa gioia, commozione alla fine di vedere quanto siano stati bravi, quanto abbiano capito il tutto e quanto l'abbiano saputo reinterpretare, e sono stata insomma davvero contenta, un'esperienza positiva al massimo. Ringrazio di nuovo Sara per avermi coinvolto e per aver avuto questa idea. Speriamo che si continui e speriamo che se ne facciano ancora di più di queste iniziative, perché sicuramente questo master ha dimostrato che queste iniziative hanno successo e si devono fare.
Bene, grazie Anna Maria e grazie Sara. Direi a questo punto che possiamo concludere, insomma, mantenendo il format che ha caratterizzato questo podcast, e aprirei quindi ora un dibattito e partirei proprio dal caso Shell. Abbiamo letto e sentito tutti qualche giorno fa della sentenza, che giudicherei insomma storica, relativa appunto alla causa Il Popolo contro Shell, che ha visto vincere l'associazione ambientalista e quindi costringere Shell proprio ad un vero obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 del 45%. Cosa ne pensate di questa sentenza? Partiamo da te, Sara.
Nel tuo tono di voce leggo un po' troppo entusiasmo. Come sai, io non sono un entusiasta del contenzioso climatico. Mi pare che possa generare perfino una pericolosa illusione ottica. Diciamo, l'Olanda è stata condannata per aver violato i diritti dell'uomo, non avendo adottato politiche efficaci nella lotta al cambiamento climatico. Poi la Francia, ora la Shell. Ora, da una parte è certamente positivo che si aumenti la sensibilità dei governi e delle imprese toccandoli nel vivo, quindi disponendo delle condanne esemplari. D'altra parte però credo che sia un dovere di noi giuristi, e mi interessa moltissimo sapere che cosa ne pensa Anna, precisare le cose. Penso che la domanda di fronte alla quale noi ci dovremmo veramente porre sia questa, cioè può la gravità di un fenomeno, evidentemente mi riferisco agli effetti negativi per l'uomo e per l'ambiente del cambiamento climatico, strappare le decisioni in argomento a chi si occupa di definire le policies per metterle invece nelle mani di chi esercita la giurisdizione? Cioè, qui il tema è: può l'efficacia di una politica, mi riferisco in particolare alla politica climatica, giustificare un approccio basato sull'individualismo dei diritti soggettivi di chi agisce in giudizio, in cui ciascuno rivendica una propria visione del mondo? Oppure dovremmo sforzarci di ritornare a pensare che l'elemento centrale non è il conflitto, non è il contenzioso, ma è la serietà di chi elabora politiche? Io penso che il rapporto tra scienza e policies sia da ricostruire, in questo senso questi contenziosi ci danno un elemento importante di riflessione. Credo che noi dovremmo spendere energie per recuperare il ruolo delle politiche dell'ambiente, per misurare l'impatto dei vari fenomeni sull'ambiente, per indurre, in certi casi obbligare le imprese a perseguire determinati parametri di riduzione del consumo delle risorse naturali. Però tutto questo non può ottenersi a colpi di picconate giudiziarie. Noi dovremmo recuperare il senso della sostenibilità, è molto più complicato della riduzione della produzione di CO2. Sostenibilità vuol dire ambiente, ma vuol dire anche società, vuol dire anche economia. Anna Maria è una delle massime esperti del rapporto tra diritti umani e procurement, vuol dire anche politiche degli acquisti della pubblica amministrazione che tengono conto degli impatti sociali e ambientali ed economici. Quindi, secondo me, queste sentenze, che, come tu giustamente ricordavi, perché è così, vengono dichiarate sentenze storiche, casi esemplari, in realtà sono il sintomo di una crisi del diritto che noi giuristi dovremmo provare ad affrontare a partire dalle politiche, ma voglio dire fuori dai tribunali. L'entusiasmo che si va generando sul contenzioso climatico, che viene evidentemente facilmente qualificato come una battaglia giusta della comunità civile contro uno Stato incapace, è però simile a un miraggio nel deserto, una sentenza di condanna. Pensate a questo, una sentenza di condanna, che cosa comporta la sentenza di condanna contro uno Stato o contro un'impresa? Che cosa comporta esattamente rispetto a come noi gestiamo la governance globale dell'ambiente? Risveglia sicuramente l'attenzione degli Stati, però ci sono anche delle insidie che questo tipo di contenziosi nascondono, perché spingono ad allocare su chi esercita, scusate, il potere giurisdizionale delle decisioni di carattere propriamente politico o amministrativo, no? Con il rischio anche di generare confusioni di ruoli tra giudici da un lato e governi dall'altro.
Ti ringrazio Sara, mi permetto di farlo per aver sottolineato proprio il concetto di tridimensionalità della sostenibilità e chiudo qua. Anna Maria, anche tu condividi quanto detto da Sara?
Ma sì, condivido in parte, nel senso che concordo con Sara sul fatto che abbiamo bisogno di politiche climatiche, non possiamo rimandare alle corti le decisioni che devono essere politiche. Siamo testimoni di un'inerzia politica su questo argomento che non è più accettabile. E quindi da questo punto di vista concordo pienamente con Sara. Però penso che il ruolo delle corti sia importante, perché dove non arriva la politica, allora arrivano le corti a richiamarci ai nostri doveri di ottemperare a quegli impegni internazionali che comunque sono stati presi dai governi. E quindi al di là dei proclami politici, le corti riescono ad avere un impatto sostanziale. In questi giorni c'è il G7 in Cornovaglia e mi chiedo, in questi giorni c'è il G7 in Cornovaglia e quindi penso, ci saranno altri accordi, si faranno altri proclami, si faranno altre promesse che non vengono però mai mantenute. Almeno ci sono le corti che richiamano i nostri governanti al dovere, in un certo senso. Quindi da questo punto di vista io accolgo in maniera favorevole la sentenza e la critico, però la critico da un altro punto di vista, addirittura però io forse vado in direzione opposta a quella che indica Sara, perché io penso che la Corte semmai non è andata abbastanza in là, nel senso che comunque ha lasciato a Shell l'opzione su come conformarsi a questa riduzione di CO2. D'altra parte non poteva fare altrimenti, visto che non ci sono leggi sufficientemente stringenti al riguardo. E quindi secondo me bisogna chiedersi se basti lasciare le compagnie, lasciare i privati, lasciare la responsabilità ai privati di decidere come fare queste riduzioni di CO2. E secondo me, ecco, c'è bisogno di un intervento statale, quindi su quello concordo con Sara, c'è bisogno di politiche vere che mettano l'ambiente al centro. Mi preme ricordare anche che proprio il giorno successivo, quello della decisione del Tribunale dell'AIA, c'è stata un'altra decisione importante della Federal Court australiana, che è proprio intervenuta sul tema dello sviluppo sostenibile, e in questo caso la Corte federale ha impedito al governo australiano di approvare una proposta della Whitehaven Coal di espandere la miniera di carbone nel Nuovo Galles del Sud. Ecco, io ritengo questa veramente un'altra decisione importante, forse un po' oscurata dal dibattito internazionale, ma questa è veramente una decisione importante, perché per quel che riguarda le emissioni, per quel che riguarda l'ambiente, il cambiamento climatico, ecco, impedire che ci siano nuove miniere per me rimane la cosa fondamentale, no? La cosa più importante. Quindi ecco, vediamo un'altra volta un intervento importante di una corte, secondo me la direzione è giusta. Mi piacerebbe ovviamente che ci fosse più politica, che la politica fosse più presente, quello sicuramente.
Sara, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma sì, ovviamente come al solito Anna ha una visione interessante e profonda, e mi sembra che provi una cosa che ci indica anche un metodo, e cioè che la contaminazione tra chi vive delle esperienze di common law come Anna e chi invece è completamente permeato da un sistema diverso di civil law è un valore interessantissimo da coltivare, perché il valore che si attribuisce al diritto che promana dalle corti è un po' frutto della cultura giuridica nella quale si cresce. Da una parte c'è la creatività e la fiducia in organi giurisdizionali che si esprimono in una serie non infinita di casi e con una loro razionalità, sto parlando del sistema di common law. Dall'altra c'è un sistema, quello di civil law, in cui le decisioni giudiziarie sono tantissime, spesso contraddittorie, e quindi la fiducia verso la decisione giudiziaria è diversa. Quindi la contaminazione che anche nel master abbiamo cercato di condurre tra common law e civil law come approccio al diritto è un argomento che va, secondo me, curato, per cui Anna Maria ovviamente ti prenotiamo per i master che verranno da qua all'infinito, se è possibile considerati occupato.
Anna Maria, resterei un attimino ancora sulla sentenza Shell, riallacciandomi in qualche modo a qualcosa che hai già accennato tu, nel senso che allora, la Corte, perdonami, nelle motivazioni ha sottolineato, insomma, che le misure appunto adottate da Shell erano, e cito testuale, poco concrete e piene di eccezioni. Diciamo che quindi di fatto sembra che la Corte abbia in qualche modo stabilito che gli obblighi di riduzione delle emissioni da parte delle aziende private, quindi al di là insomma poi dei meccanismi già in forza, debbano di fatto essere innanzitutto concrete e in secondo luogo misurabili. Qual è il futuro che ti immagini adesso in un'ottica di transizione green, nel senso, pensi che effettivamente verranno introdotti dei nuovi obblighi in capo alle aziende?
Ma guarda, Ramona, sinceramente la mia paura è che finisca tutto in un greenwashing, questo devo ammetterlo. Ho paura che alla fine lasceremo che siano le aziende a guidare il dibattito sul come conformarsi e che faranno il minimo necessario per continuare business as usual, si dice in inglese, no? Che magari saranno solo facciate, saranno riforme superficiali. Riforme che ci fanno credere che le cose stiano cambiando quando in realtà continuiamo a distruggere il pianeta. Perché secondo me la verità è che se vogliamo essere onesti, ci sono dei settori che andrebbero completamente eliminati se vogliamo davvero salvare il pianeta. Io mi auguro che non siano solo politiche di facciata e rimedi di facciata quelli che verranno messi in atto. Non riesco tuttavia a immaginare un futuro roseo al momento, o verde, ecco, dovremmo dire, perché la tendenza mi sembra che sia veramente solo di facciata e non di sostanza. Io sono molto scettica su tutto ciò che riguarda i green bond, i social bond, queste ESG policies che in questo periodo le aziende stanno portando avanti, perché sono policies portate avanti dalle aziende per tutelare i loro interessi. C'è poco Stato, c'è poca obbligatorietà, c'è poco controllo. Non sappiamo qual è l'impatto e quali sono i risultati, e quindi secondo me c'è bisogno di cautela. Non possiamo gridare alla conquista del cambiamento, perché ancora secondo me il cambiamento vero non c'è stato e purtroppo temo che tardi a venire. Mi dispiace di essere così pessimistica. In genere non lo sono, però su questo argomento mi sento ancora un po' scettica, ecco, spero di essere smentita.
Sara, invece, tu cosa ne pensi?
Questo controcanto tra me e Anna funziona, perché io invece qui sono ottimista guardando in particolare a quello che sta succedendo nella normativa italiana. Nel senso che noi stiamo sicuramente vivendo un momento molto interessante, direi quasi sperimentale, no? E ogni volta che c'è un esperimento c'è la possibilità per chi ha energie, idee, voglia di fare, di mettersi in gioco. Quindi c'è sicuramente una nuova attenzione, e qui parlo del nostro sistema, del nostro momento politico, forse anche una nuova attenzione alla capacità di creare valore, valore sociale, valore economico, valore ambientale, sia sfidando le imprese private che anche quelle pubbliche, quindi anche il ruolo dei soggetti pubblici viene rimesso in discussione. Per noi amministrativisti chiaramente è un momento di riflessione non da poco. Si sente nelle norme anche questa voglia di portare in campo un'energia rigenerativa, si parla moltissimo di partnership, si parla moltissimo di collaborazione. Secondo me quando il diritto si muove e si sta muovendo ci si aspetta delle novità che spero non siano connotate in termini solo diciamo di esibizionismo politico, ma che invece ci cantino una nuova storia dello sviluppo economico e sociale dei paesi. Ovviamente perché questo succeda serve un diritto diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, semplice, orientato agli obiettivi, sincero. Ora, quando io leggo nel decreto semplificazioni per la prima volta in Italia che si parla di obiettivi nel comparto dei contratti pubblici riferiti alla sostenibilità sociale, alle imprese femminili e al lavoro dei giovani, mi entusiasmo e non posso che essere, almeno finché non verrà dimostrato che ci saranno delle ragioni per pentirmi, positiva.
Sì, assolutamente Sara, io concordo con te su questo aspetto. Il programma di riforme che è in atto è importante e sarà significativo, e penso che quello che i leader mondiali hanno detto al G7, l'intenzione di eliminare i fossil fuels e di aumentare i finanziamenti sul climate finance, sono due passaggi molto importanti che indicheranno veramente che non c'è più possibilità di continuare il business as usual. E quindi sì, da questo punto di vista concordo con te pienamente. È un momento importante, un momento bello sia per l'Italia che per l'Europa per quel che riguarda le riforme, cioè dalla tragedia del Covid, se tutto va bene riusciremo a sollevarci e a fare meglio, e quello che è successo ci ha fatto riflettere veramente su quanto sia importante pensare a fattori che non siano solo economici. Quindi da questo punto di vista concordo. Per me l'importante è avere uno Stato forte che sia presente e che detti le leggi e non lasciare le imprese a fare un po' a dettare loro i parametri per adeguarsi ai cambiamenti climatici e per arginare il degrado ambientale. Quindi abbiamo bisogno di uno Stato presente e forte, sia a livello nazionale che a uno internazionale.
Bene, grazie mille Anna, grazie mille Sara e davvero grazie per questo interessantissimo dibattito e soprattutto per aver condiviso con noi tutti le vostre considerazioni e spero di risentirvi presto.
Podcast IACC. Interdisciplinary Approaches to Climate Change.
Approfondimenti, dati e dibattiti per capire il cambiamento climatico con un approccio interdisciplinare. Il podcast è promosso da Kickster, società che si occupa di cambiamento climatico e di sostenibilità, offrendo un approccio integrato alle problematiche green.
Ed è presentato da Pietro Malaguzza e da Ramona Caria.
Pietro è esperto di policy europea sull'energia e sul clima, di mercati e strumenti finanziari. Ramona è specializzata in attività di advisory legate al green e alla CSR.